Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando qualcuno ti fa male, male, molto molto male, con cattiveria, non per sbaglio, ma per malvagità, quanto ti è difficile perdonare di cuore? E allora, ancora di più, quanto ti è difficile non solo perdonare, ma smettere completamente di pensare al male che ti ha fatto? E poi quanto sarebbe difficile non solo perdonare totalmente, dimenticare il male, ma anche cominciare a vedere quella persona come preziosa a te e confidare in quella persona e affidare a quella persona ruoli di grande importanza nella tua vita e di onore. Sarebbe molto difficile. Eppure il Dio Santissimo, contro il quale abbiamo peccato tantissimo, gravemente, non solo ci perdona in Cristo, ma sceglie di non ricordarsi più dei nostri peccati e poi ci mette in un ruolo di grande importanza e di onore. Quello che Dio fa è incredibile, e riflettere su quello che Dio fa può darci grande gioia. Quindi prendiamo alcuni minuti di quello che richiede una vita e un'eternità per considerare prima l'immensa santità di Dio, che serve per capire la grandezza e la gravità del nostro peccato, che ci fa iniziare a capire la grandezza del perdono. Il perdono che abbiamo in Gesù Cristo. Il valore del perdono è proporzionale all'immensità del reato. Essere perdonato da un piccolo reato minore vale meno che essere perdonato da un grave reato maggiore. E quindi, per capire l'immensità del nostro perdono in Cristo, dobbiamo capire di più la gravità del peccato, e per capire questo dobbiamo capire qualcosa di più della santità di Dio. Vi dico questo: nessun credente capisce la minima parte del suo peccato. Quando chiediamo perdono, veramente abbiamo visto qualcosa, ma non abbiamo visto che è la minima parte. Ed è buono, andando avanti, di ricordare il peccato, comprendo ancora di più quanto è terribile, perché così comprendiamo sempre di più quanto è grande il perdono. Però dobbiamo iniziare capendo la santità di Dio. La santità di Dio è l'attributo di Dio più menzionato nella Bibbia. Per esempio, quando Isaia, grande uomo di Dio, vede Dio in visione, e lui descrive questo in Isaia 6, notate che quello che nota principalmente di Dio è la sua santità. Dio permette ad Isaia di vedere in cielo. E leggo quello che vede. Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto e elevato, e i lembri del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno di essi aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi: ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo delle labbra impure e abito in mezzo a un popolo delle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Quello che noto qui è che questi serafini intorno al trono non smettevano mai di gridare giorno e notte nei secoli dei secoli. Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Per tutta l'eternità si dichiarerà in cielo la santità di Dio. Dio è santo. E nonostante che Isaia era un grande uomo di Dio, un immenso grande uomo di Dio, timorato di Dio, davanti alla santità di Dio si vedeva come un grande peccatore. E fu purificato da Dio. In tutta la Bibbia leggiamo della santità di Dio. Nella sua santità Dio non può tollerarci, uomini peccatori, non può tollerarci. Salmo 5,4 e poi Ebrei 12,14 ci aiutano a capire questo, viene ripetuto in tanti posti. Salmo 5,4, poiché tu non sei un Dio che prende piacere nell'impietà, con te non può dimorare il male. L'uomo che ha male nel cuore, alziamoci le mani, siamo noi, non può dimorare con te. Ebrei 12,14, un'esortazione, procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Dio è santissimo. Capire la sua santità ci aiuta a iniziare a capire la gravità del nostro peccato. Non dobbiamo, il mio peccato è un grande problema. No, il tuo problema non è un grande problema. Non è uno dei tuoi problemi. Il tuo peccato è il tuo problema. Il nostro peccato è il nostro problema. Spesso siamo presi con i problemi che in realtà non sono minimamente paragonabili al problema del nostro peccato, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Solo se pensiamo al fatto che il nostro peccato è abominevole per Dio, che in sé ci condanna all'eternità di tormento, allora possiamo iniziare a capire quanto è incredibile e profondo e meraviglioso il perdono dei nostri peccati in Gesù Cristo. Senza il perdono in Cristo ci sarà tolto ogni bene, ogni piacere, ogni speranza. Senza il perdono abbiamo davanti a noi il tormento eterno, giorno e notte, nei secoli dei secoli, lontani dalla presenza di Dio. Questo è il destino che meritiamo. Invece, per mezzo di Gesù Cristo c'è pieno perdono. Perdono che ci libera dalla condanna che i nostri peccati meritano. Per capire qualcosa della profondità del perdono, voglio considerare un versetto oggi insieme, che sarebbe Ebrei 10, 17. Ebrei 10, 17. Questo versetto ci aiuta a capire qualcosa della ricchezza di quello che abbiamo in Cristo. Dio sta parlando di coloro che vengono perdonati in Cristo. E Dio dichiara, Ebrei 10, 17. Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Dio dichiara, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. L'Eterno Dio, onnisciente, dichiara che non si ricorderà più dei peccati di coloro che vengono perdonati. Questa è una verità meravigliosa e incredibile. Spesso leggiamo qualcosa di meraviglioso Ok, ho fatto il mio tempo con il Signore, adesso ho da fare questo, da pensare a quello. Spesso leggiamo una cosa incredibile e lo leggiamo e passiamo a pensare a banalità. E ci siamo più presi con banalità che con una cosa così infinita e grande come questo. Prendiamo alcuni minuti, che alcuni minuti non possono minimamente dare a questo versetto, questa verità, quello che merita, ma prego che ci stimolerà a riflettere su questo per tutta la vita, finché siamo in questa terra in attesa di Cristo. Prima di tutto, come può Dio dimenticare i nostri peccati, non ricordare più? Com'è possibile che Dio non si ricorda più? Dio è onnisciente. Si ricorda tutto. Come potrebbe un Dio santissimo non ricordare dei peccati che sono un gravissimo reato contro di Lui? Come potrebbe Dio dimenticare completamente i nostri peccati e cancellarli totalmente dalla sua mente? Dio riesce a non ricordare più i nostri peccati a causa del patto che Dio ha stabilito con noi per mezzo di Gesù Cristo. Gesù ha inaugurato questo patto con il suo sacrificio. Sulla croce Gesù Cristo fu punito per i nostri peccati e il suo sacrificio era così perfetto e completo che ha veramente cancellato totalmente la condanna per i nostri peccati. E alla luce di quel sacrificio che Dio stabilì il nuovo patto con tutti coloro che si ravvedono e credono in Gesù Cristo, qui non si ricorda più del loro peccato. Perché quel sacrificio copre, nasconde i peccati dagli occhi del Padre. In base a quel patto che Dio ha stabilito per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo, Dio ci tratta, se abbiamo Cristo, come se non avessimo mai peccato. In effetti, Dio sceglie di non ricordare più i nostri peccati, perché la condanna del nostro peccato è stata completamente pagata. Non si tratta di una dimenticanza, ma una presa di posizione da parte di Dio, di non pensare più. Cioè, per mezzo di Gesù Cristo, Dio cancella totalmente dal suo registro i nostri peccati. Sono coperti. E come tu hai una cartella con delle cose scritte e con un inchiostro denso, nero, fitto, viene completamente cancellato tutto quello che era scritto. Impossibile vedere tramite quell'inchiostro. Il sacrificio di Cristo ha completamente coperto i nostri peccati. E chi si ravvede e crede in Gesù Cristo sarà totalmente ed eternamente perdonato dei suoi peccati. Sono cancellati dal registro di Dio. E Dio perciò non si ricorderà mai più di quei peccati perdonati in Gesù Cristo. Quindi, è il sacrificio di Cristo che rende possibile per Dio di non ricordare più i nostri orribili, abominevoli peccati. Questa è una verità meravigliosa. Il nostro debito è stato pagato. E allora, quali sono alcuni dei benefici che abbiamo in questo perdono completo? Parliamo di essere benedetti, parliamo di avere tanto. Quali sono alcuni dei benefici che ha colui che è stato perdonato? Perché nessun beneficio nel mondo, tutto quello che il mondo cerca, essere apprezzato, essere visto bene, avere belle cose, belle esperienze, approvazione degli uomini, una vita bella, facile, tutto quello che il mondo può offrire, non vale nulla in paragonata con i benefici di essere perdonati in Cristo. In Efesini 1 leggiamo che in Cristo abbiamo ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù. Fate con me un piccolo paragone. Il mondo cerca benedizioni spirituali o cerca benedizioni terreni? Il mondo cerca benedizioni terreni che saranno tutti persi. Dio ci offre in Cristo ogni benedizione spirituale che vanno avanti. Perché cercare quello che sarà perso quando puoi godere quello che non sarà mai tolto da te, che vale infinitamente di più? Allora vorrei elencare alcuni di questi immensi privilegi, le benedizioni che abbiamo avendo ricevuto perdono. Come dico, c'è l'imbarazzo della scelta, ma questi sono meravigliosi. Uno dei più grandi benefici che abbiamo, essendo stati perdonati in Cristo, è la benedizione di avere pace con Dio. Pace con Dio. Romani 5:1 dichiara: giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ora che siamo perdonati e giustificati per mezzo di Gesù, abbiamo vera pace con Dio. L'inimicizia che avevamo con Dio a causa del nostro peccato è stata completamente cancellata e ora abbiamo vera pace con Dio. Quanto è immensa e preziosa la pace che abbiamo con Dio. Pensate, noi abbiamo pace con Dio stesso, il sovrano creatore dell'universo, il Signore di tutto. Egli che è sopra ogni creatura in tutto l'universo, e solo Lui è creatore. Tenete in mente che la pace di cui parla la Bibbia è totalmente diversa dalla pace di cui parla il mondo. Nel mondo essere in pace con qualcuno vuol dire la mancanza di ostilità e conflitto. In sé non descrive un rapporto ricco e benedetto. Ma sai, avevamo tanti problemi, adesso c'è pace fra di noi. Non vuol dire che il rapporto è ricco, vuol dire solo che non c'è più conflitto. Invece, quando la Bibbia parla di avere pace con Dio, descrive un rapporto segnato, certo, dalla mancanza di ostilità, ma infinitamente di più. Un rapporto ricolmo di benedizioni e di comunione intima. Avere pace con Dio vuol dire essere in comunione con Dio. Vuol dire avere Dio con te e che tu stai con Dio. Vuol dire avere la cura di Dio, essere amato da Dio. Avere la certezza di passare l'eternità con Dio. Mai essere abbandonato da Dio. Quindi il fatto che i nostri peccati sono stati perdonati e dimenticati da Dio per mezzo di Gesù Cristo ci porta ad essere in rapporto di pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, e questo vale più di qualunque onore o privilegio che gli uomini potrebbero mai darci. Vale più di qualunque esperienza che tu puoi avere nella vita sulla terra. Vale più di tutti i beni del mondo. Vale più di una vita senza grossi problemi. Non c'è nulla paragonabile ad essere in pace con Dio. Avere pace con Dio. Quindi, non sprecate le vostre preghiere cercando briciole quando possiamo godere qualcosa di immenso valore. Non dite, oh Signore, sto male. Prego di essere così. Stanotte capita che stavo male, avevo un mal di testa terribile. E ho detto, Signore, tu sei in controllo, tienimi questo mal di testa quanto vuoi. Ma io ho una richiesta che posso glorificarti nella sofferenza. Allora non sempre ho quella fede, ma io voglio avere quella fede. Perché Dio sa quando mandarmi sofferenza di un tipo o l'altro, Dio sa. ma io voglio godere il privilegio di essere con Dio e avere pace con Dio. Un altro privilegio incredibile che abbiamo visto che Dio non si ricorda dei nostri peccati è il privilegio di essere figli di Dio. Di natura siamo peccatori e anziché figli di Dio siamo figli di ira. Quando Dio ci perdona in Gesù Cristo, cambia. Dio non solo ci perdona, ci fa nascere come figli di Dio. È un miracolo. Passiamo da essere figli di ira ad essere figli di Dio, figli amati, figli per tutta l'eternità. Giovanni 1, 12, 13 descrive questa nuova nascita quando Dio ci fa diventare i suoi figli. Parlando che hanno ricevuto Gesù, leggo Giovanni 1, 12. A tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono al suo nome, i quali non sono nati da sangue, né la volontà di carne, né la volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Come figli di Dio abbiamo libero accesso a Dio come Padre. Infatti in Romani 8 leggiamo che avendo Cristo possiamo chiamare Dio Abba, che sarebbe come il nostro papà, o papi, o babbo. Romani 8, 15, 16 descrive questo privilegio che abbiamo ora come figli di Dio, parlando di chi ha Gesù Cristo come Signore Salvatore. Romani 8, 15, 16. Voi invece non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. Non esiste padre umano paragonabile a Dio come padre. Dio è un padre perfetto. Dio ama perfettamente, costantemente, eternamente. Dio si impegna per il nostro bene, si impegna scegliendo sempre la cosa migliore per noi. Non c'è privilegio più grande nel mondo che essere figlio di Dio. E chiunque si ravvede di cuore e pone la sua fede in Gesù Cristo diventa un vero figlio di Dio. Passa da essere figlio di ira a figlio di Dio. E da quel momento, per tutta l'eternità, quella persona è amata da Dio. Come figlio prezioso, goderà la presenza di Dio come padre con gioia ineffabile. Questo perché Dio non si ricorda più dei peccati di quella persona. Certamente in questa vita ci sono prove, ci sono difficoltà, però se tu hai Gesù Cristo, allora tu sei un figlio di Dio e i pesi e le afflizioni di questa vita non sono minimamente paragonabile al peso eterno di gloria che aspetta ogni vero figlio di Dio. Dio stesso dimorerà con i veri figli di Dio per tutta l'eternità. Quindi invito e incoraggio ognuno di voi che è un figlio di Dio a meritare di più, molto di più, su questo privilegio. Vi invito di iniziare le vostre giornate dicendo, Signore, io sono il tuo figlio oggi, per mezzo di Cristo. Cioè, non è mai io, sì, lo so già, no, come lo sai, un privilegio così? Per tutta la vita, se uno viene salvato a 7 anni e vive fino a 97 anni, a 97 anni, dopo 90 anni, può comunque alzarci. Signore, che privilegio, sono il tuo figlio oggi, per mezzo di Gesù Cristo. Non importa quello che succede oggi, non è paragonabile al privilegio di poter chiamarti padre ed essere amato da te. Se vuoi gioia, se vuoi pace nel cuore, medita sul fatto di essere un figlio di Dio. Guarda i tuoi problemi alla luce del fatto che tu sei un figlio di Dio. Cambia tutto. un altro privilegio immenso che abbiamo per mezzo del fatto che siamo perdonati e Dio non si ricorda più dei nostri peccati e che Dio ci vede giusti. Cioè, prima Dio ci vedeva, giustamente, come peccatori colpevoli, perché eravamo peccatori colpevoli. Ora, per chi è in Cristo, Dio ci vede come dei giusti. Non ci vede più come peccatori. Questo non è dovuto a qualche merito in noi. Questo è dovuto al fatto che Gesù Cristo si è caricato dei nostri peccati, ha preso Lui i peccati. Noi non abbiamo merito in noi stessi. Noi non siamo giusti perché siamo stati bravi a smettere a peccare. Piuttosto continuiamo a cadere. Continuiamo a cadere. Nessuno arriva mai a camminare così bene che Dio lo vede giusto perché adesso cammina bene. No. Siamo giusti perché siamo stati giustificati in Gesù Cristo. Gesù Cristo è la nostra giustizia. E se tu non hai Cristo, tu non hai giustizia, tu sei condannato. La Bibbia ripete volta dopo volta che siamo giustificati non per le opere, merito, ma per fede in Gesù. Filippesi 3. Filippesi 3, dal versetto 8 a 10, l'Apostolo Paolo sta raccontando del suo rapporto con Cristo. L'Apostolo Paolo, grande uomo, il più giusto di tutti i giudei della sua epoca. E cosa dice della sua giustizia? Da dove proviene? Vi leggo. Filippesi 3, 8. Parlando delle cose che una volta erano importanti per lui. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Paolo sapeva che la sua giustizia non era dovuta a se stesso, alla sua ubbidienza, perché lui ormai si impegnava per Dio, no. Paolo, il grande Paolo, sapeva, no, 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 la mia giustizia non proviene da me, viene dalla fede in Gesù Cristo, viene da Dio. Non abbiamo giustizia nostra, ma per mezzo della fede di Gesù, in Gesù Cristo, siamo pienamente giustificati e Dio non si ricorda più dei nostri peccati. Quante volte cado, quante volte dico, Signore, Signore, merito, io merito l'inferno. E poi vedo Cristo, mio avvocato alla destra del Padre, pronto a perdonarmi ancora. Posso dire, sono giustificato per mezzo di Gesù Cristo. Questo mi dà libero accesso al Padre. Non dobbiamo temere l'ira del giudizio finale. L'ira che sarà versato su tutti coloro che non hanno Gesù Cristo. Dio si ricorderà di ogni peccato mai commesso da chiunque non è giustificato in Cristo. Al giudizio finale saranno aperti i libri dove saranno scritti tutti i tuoi peccati, anche i miei, e Dio si ricorderà e punirà ogni peccato mai commesso per chi non si trova scritto nel libro della vita, perché i suoi peccati sono già pagati. Non c'è condanna. Non c'è più condanna per chi è in Cristo. Romani 8, 1 e 2. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Gesù Cristo, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Non c'è più condanna. Non c'è più alcuna condanna per chi è in Gesù Cristo. Questo perché i peccati di chi è in Cristo sono stati pagati, cancellati, coperti. E Dio non si ricorda più di essi. Siamo giusti in Gesù Cristo. Essendo perdonati al punto che Dio non si ricorda più dei nostri peccati, perché sono stati cancellati, Dio, questo è incredibile, Dio trova piacere in noi. Dio, santo, trova piacere in uomini che erano lontanissimi da Lui nel peccato. Perché siamo stati lavati, purificati, santificati, giustificati. In Deuteronomio troviamo un brano in cui Dio parla del suo cuore verso il popolo di Israele e Dio ha lo stesso cuore verso noi che siamo in Cristo. Vi leggo Deuteronomio 32:10 che descrive come Dio aveva salvato il popolo e quanto erano preziosi a Dio. Dice di lui: egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine desolata e squalida. Egli lo circondò, ne prese cura e lo custodì come la pupilla del suo occhio. Visto che i nostri peccati sono perdonati e dimenticati da Dio, siamo preziosi per Dio. Come posso io essere prezioso a un Dio santo quando ancora cado? Per meriti di Gesù Cristo. Sofonia conosciamo qui, Sofonia 3:17 parla di Dio, che Dio gioisce di noi? Sì. L'Eterno, il tuo Dio in mezzo a te, è il potente che salva. Egli esulterà di gioia per te, nel suo amore starà in silenzio, si rallegrerà per te con grida di gioia. Se Dio dovesse ricordare dei nostri peccati, non potrebbe gioire in noi. Ricordatevi che Dio odia il peccato. Ogni nostro peccato è un'abominazione a Dio. Quindi, se noi fossimo ancora legati ai nostri peccati, se Dio dovesse vedere in noi ancora il nostro peccato, non potrebbe gioire in noi. Non potrebbe permetterci di entrare nella sua presenza. Però, grazie a Dio, visto che abbiamo Gesù Cristo come sacerdote, come avvocato, visto che Gesù ha pagato la condanna del nostro peccato sulla croce e per mezzo di Cristo siamo perdonati, ogni volta che confessiamo i nostri peccati, Dio può trovare immensa gioia in te. Quanto vale la tua vita? Che importa come le persone ti vedono? È un inganno. Ciò che importa è come Dio ti vede. E Dio trova grande gioia nei suoi, non per merito loro, ma per merito di Cristo. Nessuna esperienza terrena vale minimamente quanto vale il fatto che Dio trova gioia in noi. E questo è dovuto al fatto che Dio non si ricorda dei nostri peccati. Vi invito a meditare spesso e profondamente su questo meraviglioso beneficio e voi avrete gioia e vedrete i vostri problemi in tutto un altro modo alla luce dell'eternità con Dio. Un altro incredibile beneficio che abbiamo a causa del fatto che Dio non si ricorda dei nostri peccati è che Dio ci affida dei ruoli importanti e di grande privilegio. Cioè, noi eravamo nemici di Dio, non solo ci ha perdonato e ci ha amato e ci ama, ma ci affida ruoli di onore. Per esempio, nonostante che eravamo nelle tenebre, ora che siamo perdonati e nella luce, Dio ha scelto di farci la luce del mondo. Dobbiamo capire, Gesù Cristo è la vera luce del mondo. Però, visto che Cristo dimora in noi, noi che siamo salvati, noi siamo la luce del mondo, perché Cristo risplende tramite noi. Parole di Gesù, Matteo 5:14-16. Gesù parla. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra una monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nel cielo. E anche in Efesini 5:8 leggiamo che siamo la luce del mondo. Un tempo eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Che immenso privilegio di essere la luce del Signore in questo mondo di tenebre. Avendo questo privilegio è importante che rispecchiamo, che risplendiamo come luminari nel mondo. Filippesi 2:14-15. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Siamo la luce del mondo. Noi che siamo nati nelle tenebre e camminavamo nelle tenebre, siamo stati salvati dal potere delle tenebre. E ora apparteniamo a Dio e abbiamo la luce di Cristo in noi. Leggo Colossesi 1:12-14 per ricordarci che non siamo stati noi bravi a uscire dalle tenebre. È stato Dio a liberarci dalle tenebre. Colossesi 1:12-14. Rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Eravamo sotto il potere delle tenebre. In altre parole, eravamo schiavi delle tenebre e sotto l'ira di Dio. Dio ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. Riscossi descrive il fatto che Dio ha mandato Gesù Cristo a diventare peccato affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. In Cristo abbiamo perdono, abbiamo la redenzione e ora? Non siamo sotto potere delle tenebre, siamo la luce del mondo. Siamo luce, perché Cristo risplende tramite noi. Non ancora, nonostante che ancora siamo deboli. Leggo 2 Corinzi 4:5-7, che ci spiega che quello che risplende è la gloria di Cristo in noi. Noi siamo vasi, vasi deboli. Cristo è la gloria che risplende in noi. Vi leggo. 2 Corinzi 4:5-7. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo, il Signore, e siamo vostri servi per amore di Cristo, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio, che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Noi siamo vasi di terra, con tutta la nostra debolezza. Però, visto che siamo stati perdonati e giustificati, e Dio non si ricorda più dei nostri peccati, Dio fa risplendere nei nostri cuori la luce di Cristo e la gloria di Dio. E abbiamo l'immenso privilegio di essere la luce del mondo, perché Cristo brilla da dentro di noi. E questo è un vero privilegio. Ti rendi conto di questo? Nel mondo gli uomini cosa cercano? Cercano gloria. Gli uni dagli altri. Scusami, gli uomini cercano gloria. Siamo noi bravi! Noi uomini, noi donne, noi italiani, noi americani, Noi di questo gruppo, noi di quel gruppo, noi siamo bravi, tu sei bravo, io sono bravo. Questo è quello che il mondo fa. Ma che gloria abbiamo in noi stessi? Nessuna vera gloria. Piuttosto abbiamo la gloria di Cristo che risplende nei nostri cuori. Tante persone vogliono gloria gli uni dagli altri e perciò danno tanti complimenti, perché innalzando un altro, effettivamente sto innalzando me stesso. Si dà tanta approvazione che è fondata sul presupposto, valore, della persona stessa. Però in realtà non abbiamo valori in noi stessi, siamo peccatori. La tendenza degli uomini è di innalzare gli uni gli altri. Questo è un peccato. Dio ci comanda di dare gloria solo a Lui. Leggo le parole di Gesù in Giovanni 5:44 e poi leggo 1 Corinzi 1:27-31 e poi 2 Corinzi 17 per farci capire: non dobbiamo cercare gloria dagli altri o cercare di dare gloria agli altri. Prima Giovanni 5:44 Gesù dichiara: come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Poi 1 Corinzi 2:1-31 Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelli che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Ora grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si gloria nel Signore. E anche 2 Corinzi 10:17 Ora chi si gloria nel Signore. La tendenza del mondo di innalzare gli uni gli altri è peccato. Voler far vedere agli altri che noi siamo bravi è peccato. Infatti abbiamo letto: Dio ha fatto quello che ha fatto affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Dobbiamo, e siamo nella presenza di Dio, dobbiamo dire: no, io non sono nulla. Se io ho qualche qualità, e abbiamo tutti delle qualità, abbiamo tutte delle capacità, abbiamo tutte dell'intelligenza, abbiamo tutte delle forze, ma da dove vengono? Non da noi. Non abbiamo nulla da noi stessi di buono. L'unica cosa che abbiamo da noi stessi è il nostro peccato. Perciò innalzarci, vederci come bravi, è un grave peccato, perché ci fa non glorificare Dio, ci fa non essere luce, ci fa cercare di attirare l'attenzione su di noi anziché far vedere la gloria di Cristo che dimora in noi. Quando siamo umili, allora possiamo godere l'immenso privilegio di avere la gloria di Dio che risplende in noi e siamo alla luce del mondo. E un piccolo parentesi: quando ci innalziamo è una gloria falsa. Non soddisfa mai il cuore, soddisfa la carne ma non il cuore, perché è falso. Quando ci umiliamo, allora Dio ci innalza, perché allora siamo ripieni della vera gloria, quella di Dio. Visto che Dio non si ricorda più del nostro peccato, possiamo essere luce, e questo vuol dire possiamo proclamare l'Evangelo agli altri. Nel piano di Dio, l'unico modo che l'uomo può essere salvato è se sente in qualche modo l'Evangelo. Quindi abbiamo questo immenso privilegio di proclamare l'Evangelo e così condurre le persone alla giustizia in Cristo. Ricordate quella parola: condurre alla giustizia in Cristo. Questo può avvenire certamente in modo principale parlando di Cristo, può avvenire anche in coinvolgendoci in mezzi che porta l'Evangelo a Cristo. Quindi io posso dare i soldi per comprare Bibbie o letteratura che viene data ad altri che possono trovare Cristo, e sono stato parte di quello. Posso pregare, appoggiare, perché a volte abbiamo vari ruoli, dobbiamo tutti parlare di Cristo. Però ci sono vari ruoli, un grande esercito, e possiamo insieme collaborare per condurre altri alla giustizia. In Daniele 12 stiamo leggendo di quello che succede alla fine del mondo per l'eternità. E notate quello che dice. Quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Il mondo parla come se questo o quell'altro ruolo fosse un grande onore. Ma non è altro che il peccato dell'uomo che innalza gli uni gli altri. Se vuoi un vero privilegio, impegnati a far arrivare l'Evangelo ad altri. Così tu puoi avere il privilegio di essere uno strumento per condurre altri alla giustizia. E da Dio riceverai il vero privilegio di risplendere come le stelle per sempre. Questo sì, è un privilegio. Ci sarebbero tante altre cose che potremmo dire del fatto che Dio non si ricorderà più dei nostri peccati, perché sono stati coperti, cancellati da Gesù Cristo. Però per tempo mi fermo qua. Ma io prego che questo sarà uno stimolo per noi tutti. Uno stimolo a farci scegliere. Scegliere. A cosa penso quando mi alzo ogni mattina? O mi alzo in mezzo alla notte? O ho sofferenza? O ho problemi difficili? A cosa scelgo di pensare? Nessuno mi costringe a pensare ai problemi. Sono io che scelgo. Nessuno mi costringe a cercare gloria dagli uomini. Sono io che scelgo. Io prego che possiamo scegliere di pensare all'immensità della benedizione di essere stati perdonati in Gesù Cristo. Che Dio non si ricorda più dei nostri peccati. Siamo amati, siamo figli, abbiamo pace con Dio, siamo giustificati, non c'è più alcuna condanna. Siamo alla noi siamo la luce del mondo, riscossi dalle potenze delle tenebre e portati nel regno del suo Figlio amato. Prego che sceglieremo di pensare a queste cose. Avere tutta un'altra prospettiva, la vera prospettiva, perché le afflizioni momentanee di questa vita non sono paragonabili al peso eterno di gloria che ci aspetta, perché abbiamo Cristo Gesù. Quindi qualsiasi siano le tue circostanze, i tuoi problemi, le tue difficoltà, hai motivi di gioire, perché hai qualcosa di un valore infinitamente più grande. Ma se tu non hai Cristo, se non hai Cristo, sappia che Dio non si dimenticherà dei tuoi peccati, ma al giorno di giudizio sarai chiamato in giudizio per ognuno dei tuoi peccati, e allora non ci sarà scampo. Allora non ci sarà modo di scampare dall'ira di Dio. Oggi è il giorno della salvezza. Cerca Cristo mentre lo si può trovare. E per chi ha Cristo, meditiamo sul fatto che Dio non si ricorda più dei nostri peccati, e questo ci spalanca la porta a benedizioni innumerevoli, ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù. Preghiamo. Padre nostro, Dio Santissimo, tu sei santo e di natura siamo peccatori, e al nostro meglio ancora cadiamo. Ma in Cristo Gesù tu dichiari di non ricordarti più dei nostri peccati, perché sono stati coperti, cancellati dal sacrificio di Gesù Cristo. Farci comprendere di più l'immensità di questo dono questa realtà così immensa. Facci comprendere di più cosa vuol dire averti come padre, cosa vuol dire avere pace con te, cosa vuol dire che non c'è più alcuna condanna, noi che siamo in Cristo, cosa vuol dire avere la luce di Cristo che risplende in noi, permettendoci di essere luce nel mondo. Farci comprendere di più cosa vuol dire non cercare gloria, ma darti gloria. Oh Padre, apri i nostri occhi a vedere di più l'immensità della salvezza in Gesù Cristo. E ti prego, glorificati in noi. Vogliamo umiliarci affinché tu vieni innalzato in noi. Non ci sono parole che possano ringraziarti abbastanza per il privilegio di essere in Cristo, perdonati, i nostri peccati cancellati. Grazie, ma sono parole povere. Ti lodiamo per quello che hai fatto in Cristo. Ti ringraziamo e lo faremo eternamente. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.